E allora questo pezzo di Zavoloca, Ornament, insomma, sonorità molto diverse dai girasoli precedenti, e in realtà fa da copertura per la preparazione della prima diretta. Abbiamo detto che appunto ci metteremo in contatto con un gruppo di mutuo aiuto da Leopoli, e insomma, quindi rimanete connessi e connesse ai 105.50.
Ed eccoci qua, abbiamo già con noi Aliona da Leopoli, che siamo in diretta con lei, è lì in questo momento, e l'intervista sarà in inglese, quindi preparatevi.
Traduciamo.
Però faremo traduzioni, quindi non vi preoccupate.
No, volevo mettere un po' di paura alle persone che ci stavano ascoltando, dicendo no, cambio la radio. E, io comincerei con la prima domanda. Hello. Hello, Aliona. You hear us?
Yeah, I am.
Okay. I would ask you like first introductory question. How is situation there in Lviv? And how it has changed since the war has become.
Okay, sorry, Aliona, just a moment. That we take also the time for the translation for in Italian language. So, la prima domanda è stata come la situazione, insomma, in questo momento a Leopoli, e domanda introduttiva, please.
Mm-hmm. Yeah. So until this morning. We were one of the most safest places in the country, but as you know, today, like an area near Lviv airport was bombed. It was not a civilian place. So, from what I know at this moment, no one suffered, but still, it's quite scary. What's going on, because it's like the first bomb which has actually fallen on our city. And of course, I mean, a lot of people are scared, but also at the same time, we already knew that something like this could happen. So.
Okay, we just take a moment for the translation. Ok, thanks. Quindi insomma, la prima parte ha detto che fino ad oggi è stato, diciamo, Leopoli un luogo sicuro, ma da stamattina un'area vicino all'aeroporto è stata bombardata. Non era un luogo, diciamo, civile, quindi non c'è stato alcun ferimento, se non sbaglio.
Sì, sì.
Ma ovviamente questo ha destato molta preoccupazione, perché insomma fino ad oggi Leopoli era uno dei contesti più sicuri. Ho dimenticato qualcosa?
No, giustissimo. Aliona, I would like to ask you, since Leopoli was like the most secure place, city, I was asking how many people are present at the territory of Lviv at this moment, because I knew that most of people from the dangerous regions were going exactly to Leopoli because it was considered a safe zone, safe city.
Mm-hmm. I mean, it's still relatively safe compared to Kiev or other places, and of course compared to Kharkiv or Mariupol. Officially, the city hall registered 200,000 displaced people in Lviv, but the real number might be 3-4 times higher, because of course not everyone after sitting for several nights in the bombing shelter and like living on the evacuation trains goes to register. So this data about 200,000 is unreliable, and my estimation is like 500,000 of people are in Lviv and suburbs. Probably I'm overestimating, I don't know.
Ok, we translate. Insomma, fino ad oggi è un posto, insomma, abbastanza sicuro se comparato con altre città tipo Mariupol e Kharkiv, ma insomma, le persone presenti... Ah, scusate, la domanda era quante persone sono presenti sul territorio di Leopoli, scusate, me la sono dimenticata. Comunque, lei dice ufficialmente ci dovrebbero essere circa 200.000, se non ho capito, persone, ma questo è un dato ufficiale, secondo lei è assolutamente irrealistico, perché le persone... potrebbero essere molti più, secondo lei quasi 500.000, considerando tutte le persone che stanno arrivando, le persone insomma anche insomma presenti nei vari shelter, nei vari bunker.
Ok, Aliona, I will ask you another question, and it is connected to your article that you write for Commons. In this article, you were talking about different forms of auto-organization that you have seen developing in these difficult times. I was wondering, how do you organize? You have your group of people with whom you do meetings, moments of taking decisions, assemblies. How do you organize?
Yeah, basically, it's now, you know, this self-organization is becoming more and more organized. But the first weeks were like really chaotic and hectic. So basically every small group of people who were not before even like political in any way, for example, like some sport clubs, some offices where people just worked on their jobs, a lot of them started organizing to host refugees, to cook food for refugees, also to help people to go, women and kids, to help them to cross the border. This is not something like done only by people who used to have some activist experience, not at all. Of course, like activists, like for example, I'm part of like feminist networks here, and of course, we are also organizing ourselves, but there is like a massive self-organization, massive volunteering, mostly done by people who never done any kind of activism in their life, and this is what is amazing.
Aliona, can I ask you to wait a second so we can translate?
yeah, sorry.
Beh, allora quindi aiutatemi anche nella traduzione. Insomma, all'inizio del conflitto le forme di auto-organizzazione erano molto, insomma, spontanee, diversificate, perché la situazione era anche molto caotica, insomma, e ogni piccolo gruppo, anche assolutamente non politicizzato, come potevano essere i club sportivi o semplicemente i colleghi di lavoro, insomma, hanno iniziato ad auto-organizzarsi, per esempio per cucinare assieme, per accogliere sfollati e persone, diciamo, ovviamente in via di sfollamento, e poi la situazione ovviamente è andata un po' più a strutturarsi di conseguenza nei giorni successivi, e non so se mi sono...
Alona in particolare fa parte di un gruppo femminista e niente, ci stava e loro hanno una loro forma di organizzazione.
Alona, if you want you can continue, okay?
Yeah, and like first these networks, they were they started like locally, but now I see how they're extending throughout Europe. So for example, what I'm doing, like now I'm taking a break from outlawing and like sorting humanitarian aid, which came yesterday night from Milano. So also, of course, a lot of like Polish people are hosting Ukrainians now and also sending us humanitarian aid. So these networks of solidarity, they're actually extending day by day.
Traduciamo.
Beh, che questo network è partito localmente, diciamo, all'inizio, questo insomma network presente a Leopoli, e poi si è esteso anche nelle forme, diciamo, di solidarietà attraverso anche, diciamo, l'Europa. Ad esempio, ho raccontato come proprio ieri, se non sbaglio, e sono arrivati degli aiuti umanitari da parte di Milano, e quindi c'è da coordinare anche l'arrivo degli aiuti, oppure la questione dei profughi, insomma, di chi vuole attraversare i confini, e su questo si stanno coordinando anche con altre realtà polacche che su questo sono attive, e insomma ha spiegato come giorno dopo giorno questo network, diciamo, di solidarietà sta aumentando su diversi piani.
Alena, I would also ask you, can you tell us in a more detailed way how you maybe with a feminist group what kind of action and you try to what kind of help you you try to give to a lot of these realities that are more humanitarian which are more based on humanitarian aid. Do you try to add something else, add something new to that system?
So there are different kinds of activists now, of course, like the network I'm part of. We, from the very beginning, were focused on housing. So we were organizing shelters, like temporary shelters, and now we're thinking how to try to organize some long-term housing for refugees. This was one of the main activity. Another activity is assistance with traveling to the border, because also a lot of people who arrived, it was their first time outside of their region. For them, like, going outside of Ukraine is such a like new thing to do, you know? So but I would not say that like my collective does something specific, because there are so many needs that basically a lot of people are doing very similar things.
Ok, non ho detto che nello specifico si stanno occupando di rifugi per persone, e stanno perché ce n'è un bisogno immediato, ovviamente, e stanno ragionando su come cercare di dare una continuità a questa cosa, di dare un aspetto più meno temporaneo. E un'altra delle pratiche mutualistiche che sono le più presenti nell'immediato è quello di l'aiuto alle persone a muoversi all'interno del territorio ucraino, e anche appunto a muoversi, e perché dice che molte persone non conoscono Leopoli, è la prima volta che magari intraprendono forme di viaggi di questo tipo. E poi ci ha tenuto a sottolineare che non gli viene da dire che si occupano di qualcosa nello specifico, ma che veramente ci sono un sacco di bisogni, un sacco di necessità, e che quindi fanno un po' di tutto, un po' di tutto quello che c'è bisogno.
Okay, Alena. I was really interested to know also what were your forms of action before this war came in Ukraine, if you were organizing yourself in any other way, and if it has changed. But in part you already answered to my question, but if you want to add something else.
Prendo solo un minuto per sorry, we just take one minute for translate the question, mm-hmm. perché ci stiamo dimenticando di tradurre le domande. No, la domanda che in parte è già stata insomma coperta, però volevo chiedere, ma al di là dello scoppio della guerra, quali erano, diciamo, le vostre azioni precedenti, diciamo, a questa fase, e insomma di che cosa vi occupavate anche prima di questa fase emergenziale. Ok, please, if you would like to answer. Thanks.
Yeah, like me personally, I am part of media, like it's a left-leaning media collective which tried to produce like good analysis of Ukrainian economics, Ukrainian political and social life. It's where my piece was published. It's Commons Journal. But of course, now there are more urgent needs in a place where you're based. And of course, I'm trying also to participate in the media collective. But as I'm here in Lviv, it's like the place where certain like things happen, like refugees coming, they need housing, humanitarian aid is coming, it needs to be sent further. So a lot of like people changed what they were doing before. Of course, the Lviv feminist collective, it's called Fem Maisternia, like feminist workshop. They were more focused on educational projects. They were more focused on organizing marches. So we were like preparing 8th of March, feminist march in Lviv. And then we like quickly changed to help with other issues.
Sì, beh, allora lei risponde che personalmente prima anche adesso in realtà faceva parte di un collettivo principalmente che si occupava di questioni mediatiche, insomma, che tramite il quale pubblicavano una serie di analisi sulla situazione tanto economica quanto insomma politica interna ucraina, e ovviamente però insomma l'esplosione del conflitto in modo più l'esplosione del conflitto punto ha creato il bisogno di rispondere a bisogni più urgenti e nel posto in cui lei è in quel momento, quindi appunto a Leopoli, quindi come ha già detto insomma ora l'attività si è spostata più su aiutare le persone a trovare insomma un rifugio, una casa, oppure a gestire l'arrivo aiuti umanitari e via dicendo. Nello specifico, allora aiutatemi su questo perché mi sono perso, nello specifico il collettivo femminista
si chiama Feminist Workshop.
Ok, Feminist Workshop, insomma, se non sbaglio prima dello scoppio della guerra si occupava anche molto di progetti educativi, ad esempio stavano preparando ovviamente la data dell'8 marzo, lo sciopero internazionale delle donne, e...
ma non è successo, però sì, parla soprattutto che diciamo quello che si faceva prima non si fa più, perché tutte le persone hanno dovuto cambiare, adattare il loro stile di vita ai bisogni e al vivere il posto, al vivere la propria città come un po' un campo di battaglia, e quindi appunto non si può dire che si continua a fare le stesse cose, ecco. Alona, I would ask you the last question, and it is regarding your article. In your article there is a phrase that you say, old frames of analysis aren't working, we have to invent a new ones, new theoretical frames should be more close to the people. And I wanted to ask you about what to your opinion should be these new frames, and how you imagine it, because you talked about it in your article.
Okay, traduciamo la domanda.
Yeah, what? Sorry.
I'm sorry. We just.
Olena, we just translate.
Yeah, I'm sorry.
Ho chiesto ad Aliona una domanda che riguarda il suo articolo, dove lei fa un'analisi e dicendo che le vecchie tecniche di analisi, di interpretazione non funzionano più, no? Della situazione politica, geopolitica in generale, e quindi parla del bisogno, della necessità di inventarne nuove, che dovrebbe essere più vicina alle persone. Ecco, Aliona, you can tell.
Yeah, it's a difficult question of how to address this new reality. But what I mean by this phrase that we need to sort of take a step back and to think a bit more about how we were analyzing the world as it was before this war. What I mean by this is that I'm very critical about this whole debate, this like geopolitical debates, which is still going on now, of like what kind of role was there of NATO, what kind of role was of states, because this kind of analysis relies on these big, massive institutions as like states and does not see like people behind. And I was also, you know, interested in political theory, and I was also like perceiving the world in this way that, okay, there are some powers, there's some geopolitics going on.
Alona, sorry.
Sorry, we just translated the first part.
The first part.
Yeah, yeah.
Because it's very dense. Appunto. Alona ci stava dicendo che c'è molta difficoltà nell'approcciarsi appunto nel rispondere, nel comprendere questa nuova realtà. E dice che bisogna un attimo soffermarsi di più sul come vogliamo analizzare il mondo prima della guerra, e lei è molto critica su tutti questi dibattiti geopolitici che si stanno avendo, o queste lenti macro che vengono applicate al conflitto ucraino e vanno avanti sul ruolo che dovrebbe avere la NATO, sul ruolo degli stati all'interno di questo conflitto, perché secondo lei il punto che più avanti questo dibattito, più ci si dimentica delle persone che appunto stanno dietro, cioè che vivono in questi stati e che stanno subendo effettivamente la guerra.
So it's difficult to say how to analyze what is going on now. And probably, you know, in these hard times, there is no need for some in-detail analysis. What I mean by this is that now it's more or less obvious what's going on. And it's not important now to understand the reasons why the war is happening. It's important to stop the war, whatever it takes, to stop Russian aggression, whatever it takes. So my opinion is that now people who want to somehow help Ukraine, it makes more sense to try to think how we host refugees in our city, how we you know, send some things which are needed in Ukraine, how we change also our society so they're way more open for this kind of situations. Because okay, now we have issues with housing in Lviv, but the same kind of issues will be, or probably already are there, in Italian cities. These things I think are more important now than spending your time thinking about role of the NATO.
Okay.
Yeah, but it's just my opinion. Probably it's a bit radical.
Ok. Appunto, ci diceva che è difficile analizzare la situazione che c'è adesso, però lei pensa che non ci sia bisogno di un'analisi super dettagliata alla virgola, perché dice che appunto che per lei la situazione è abbastanza cioè è ovvio cosa sta succedendo, non è cioè quello che è importante adesso è fermare la guerra, cioè fermare la guerra costi quel che costi. E un'altra parte riguarda come aiutare l'Ucraina. Secondo lei, cioè, bisogna fare dei ragionamenti su come ospitare i rifugiati, come mandare aiuti, cioè attraverso che canali, e secondo lei anche come cambiare radicalmente la nostra società in questa situazione. Secondo lei tutto questo è molto più importante che pensare a quale ruolo debba avere la NATO adesso? E ovviamente chiosa dicendo che questa è la sua opinione, un po' radicale, ma la sua opinione. E Alona, there is a question from the public that is anybody leaving message against the war for the Russian soldier? Banners, flyers, something to invite them to the desert?
Yes, a lot. Basically, I mean, I'm not a big fan of our government, of Ukrainian government, but their politics on how to communicate with like Russian soldiers, I really support it. So basically they're offering money for those Russian soldiers who will stop fighting, and they're like telling them the ways how they can escape from the Russian army. I think it's the most like humanitarian kind of politics you can be doing in war. Also, of course, like every city of Ukraine is just covered with banners saying, come on, we're also people here. So we are getting ready that if our are taken, that we will show to the Russian soldiers that we're not happy to see them.
So quello che diceva Iona è che lei, pur non essendo una grande fan del governo ucraino, pensa che quello che sta facendo il governo stesso come politica contro la guerra sia in realtà una cosa intelligente. Lei dice che il governo stesso sta offrendo soldi e informazioni,
sostegno.
E sostegno a quei soldati russi che vogliono disertare e quindi smettere di combattere. E in questo senso pensa che sia la mossa umanitaria più intelligente da fare, e sostiene il governo ucraino su questo aspetto.
Ok, I would like to just ask my if somebody is having other questions. No, okay.
And if you want to give us a channel, a place where we can find information now about live or about what happens during this day, if you have some suggestion, and if you want to share something else.
Mm-hmm. Yeah.
Wait.
Can I? Yes, we will just translate this question. That.
Sì, perché ci stiamo dimenticando di tradurre sempre le domande. Mannaggia, siamo un attimo nel flow. No, appunto la domanda era se voleva condividere qualche canale di informazione, qualche strumento per appunto capire cosa sta succedendo adesso a Leopoli, e appunto se vuole aggiungere qualcos'altro.
Go, Aliona.
Yeah, so if talking about like mainstream media, actually from what I can see that Italian mainstream media are reporting very efficiently on the situation in Ukraine. This morning I read about Lviv being bombed on like Italian media, not Ukrainian, because Ukrainians are being like very careful with the information, and they publish it when it's only like super official. So I think it makes perfect sense to just like follow Italian media. But at the same time, if you're interested in analysis of what's going on, I will PR my collective, my journal comments. Unfortunately, it's only in English. We're writing now articles, but you know, they also could be like we are open for translation. You do not even need to ask us. It's copyleft journal, so anything you want to translate, welcome.
Ok, allora c'è appunto, ci diceva che secondo lei per quanto riguarda informazioni, diciamo, di eventi, lei ha trovato più riscontri nei media italiani rispetto ai media ucraini, nel senso lei ha trovato la notizia dei bombardamenti avvenuti nei pressi dell'aeroporto di Leopoli nei media italiani e non nei media ucraini, che in questo momento sono super cauti nel dare le informazioni, stiamo parlando di media mainstream. Mentre per quanto riguarda appunto analisi sulla situazione, un buon riferimento è appunto il sito Commons su cui lei scrive, che appunto troverete, lasceremo, per sfortuna è solo in inglese, lasceremo il link comunque nei podcast che verranno prodotti da questa puntata. È un buon sito di riferimento per avere dell'analisi sulla situazione ucraina.
Ok, Aliona, we will have to say goodbye, because we are getting a little bit short with time.
And thank you very much for this time that you gave us.
Yes, thank you for your information, because we were really interested to know what is happening, how Leopoli is dealing with what we are reading in journals, and how people who stay there are seeing it. So it was really precious talking to you. Thank you, and we will keep in touch.
Yeah, thanks a lot, guys. Thanks a lot for putting the pressure in, reaching people who are here locally. I think it's important to give voices to us now who are facing, on a daily basis what's going on. So, yeah, thanks a lot for your time.
Ciao, Aliona.
Bye.
Goodbye.
Ciao.
Ciao. Yeah.
Beh, insomma, quindi questa è la prima diretta che è avvenuta da Leopoli con appunto Aliona, insomma, che abbiamo ringraziato per il suo tempo e per la sua disponibilità e anche per le sue analisi. Sono arrivati alcuni messaggi, in realtà ci siamo dimenticati di tradurre una delle domande che chiedeva fondamentalmente se c'erano dei tipi di azione in relazione se c'era qualsiasi tipo di messaggio contro la guerra per i soldati russi, dei messaggi, dei flyer, dei manifesti, è una domanda che abbiamo dimenticato di tradurre. E poi arriva una domanda, se vogliamo, un po' pungente, ma insomma che sicuramente ci aspettavamo. Un radioascoltatore o radioascoltatrice dice: olè, abbiamo la prima istanza di persona sul campo che butta l'analisi geopolitica alle ortiche, puntini, puntini, puntini. Allora, che dire, noi ci siamo promessi di non lanciarci, insomma, in analisi. È ovvio che il suo punto di vista è piuttosto chiaro, cioè dice: lasciamo da parte un secondo l'analisi geopolitica e le posizioni, perché qua c'è un'emergenza sul campo a cui loro stanno rispondendo. E questo è stato detto piuttosto chiaramente. Penso che ognuno di noi, ovviamente, questa posizione di per sé lasci tanti punti scoperti, sicuramente, comunque non sia sicuramente completa, però questa è la sua voce che abbiamo riportato integralmente, come abbiamo riportato integralmente anche questo commento.
Non penso che, cioè, la nostra volontà appunto non è quella di appunto gettare le ortiche qualsiasi analisi geopolitica, anzi riteniamo importante in questo momento appunto farsi una propria idea, e anzi ancora di più capire appunto come sia possibile localmente, come sia possibile da Torino, dai nostri spazi, attraverso appunto le analisi che ci facciamo, capire come intervenire su questa guerra, come provare a fermare questa guerra.
Penso che l'urgenza che si abbia magari anche da parte dei nostri ascoltatori che ci scrivono i messaggi può essere diversa dall'urgenza delle persone che stanno lì di capire le ragioni geopolitiche, per cui io direi che è una nota giusta, ma direi che anche la nostra intervistata è stata molto chiara dicendo che non avrebbe fatto questa analisi perché si stava trovando in una città che stava affrontando tutt'altro.
E volevo aggiungere due informazioni su Leopoli, così un attimo anche per collocare appunto a livello geografico anche viene detta è la capitale dell'ovest dell'Ucraina, una città in questo momento molto internazionale, quasi tutti i giornalisti internazionali sono appunto a Leopoli, tutte le dirette a cui assistiamo dai media mainstream appunto vengono da quella città, che è un po' diventato un hub dell'informazione, di dove passa l'informazione, ed è anche stata anche nelle prime settimane di guerra è stato uno dei punti di approdo di tutta la migrazione interna ucraina, delle persone che fuggiva dalla guerra per poi magari tentare di scappare in Europa.
E infine un altro messaggio, sempre al 346-667-3263, dice: ha detto anche un'analisi più profonda, due punti, la necessità di uscire dalle cornici classiche dell'analisi geopolitica, mi pare. Bravi! Cioè, era l'ultimo, era un complimento, mi sa, non lo so, alla radio.
Un altro messaggio che ci mandano, anche questo diciamo di grande spessore, dice: ciao, potete per favore non far dire la parola guerra al ragazzo con la ramoscia?
Ci proveremo fortissimamente.
Qualcuno che dice la verità.